Siamo qui oggi per avere un incontro con Dio. Siamo qui oggi per annunciare la salvezza ai perduti, la salvezza in Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Siamo qui oggi per dire ai malati: il Signore è il vostro medico. Siamo qui per dire a chi si dispera, a chi è nel bisogno: il Signore è il nostro rifugio, è il nostro aiuto, sempre di nuovo. Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo esaminare alcune parti che si accompagnano a questo evangelistiche, dottrinale, profetiche della parola di Dio, affinché tutti coloro che sono venuti possano ricevere ciò che chiedono a Dio e ciò di cui hanno bisogno. Prima di pregare vorrei leggere il Salmo 20 dal versetto 1 e chiedo che ci si alza in piedi. Salmo 20 dal versetto 1. Il Signore ti risponda nel giorno dell'avversità. Il nome del Dio di Giacobbe si traga in alto in salvo, ti manda soccorso dal santuario, ti sottenga da Sion, si ricorda di tutte le tue offerte e accetta il tuo olocausto. Ti dia egli quel che il tuo cuore desidera, faccia riuscire ogni tuo progetto. Noi canteremo di gioia per la tua vittoria, alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Il Signore esaudisca tutte le tue richieste. So che il Signore ha salvato il suo unto, egli risponderà dal santo cielo con le prodesse della sua destra. Gli uni confidano nei carri, negli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per il grande privilegio di poter entrare alla tua presenza. Siamo polvere e cenere, miserabili e infelici, eppure tu hai guardato a noi con grazia in Gesù Cristo, il tuo Figlio unigenito, e ci hai dato il perdono dei nostri peccati, la redenzione di ogni colpa e la vita eterna per grazia. Oh Dio, siamo qui per incontrarti, per capire i tempi in cui viviamo e per rispondere a ciò che ci chiedi. Ubbidienza assoluta e fede totale nella tua preziosa e santa parola che hai rivelato attraverso il tuo Spirito Santo. Signore, che la tua mano di grazia, sì, che tu stesso sia presente in mezzo a noi, scaccia tutto il resto, ogni spirito che non è da Dio, che tutti lasciano questa stanza affinché tu possa operare e parlarci. Signore, ti chiediamo di concedermi la giusta concentrazione e anche tutti gli ascoltatori. Sì, dai la grazia di parlare e la grazia di ascoltare, che l'unzione del suo Spirito Santo riposa su di noi. Oh Signore, facci sapere oggi che abbiamo trovato grazia davanti al tuo cospetto. Facci conoscere i tuoi piani e le tue vie. Oh Signore Dio Onnipotente, Re delle Nazioni, sei molto lodato e esaltato perché ci hai redenti. Sei stato benevolo con noi, ci hai parlati. Ti ringraziamo per questo. Signore, come abbiamo letto il Salmo, così esaudisci da Sion e dai a ciascuno ciò di cui ha bisogno. Signore, esaudisci i nostri desideri che siano secondo la Tua volontà e la Tua parola. Poniamo deliberamente questo incontro, questo culto, Dio fedele, sotto la copertura del sangue dell'agnello. E ti chiediamo, Signore fedele, la guida diretta dello Spirito Santo per grazia. Nel nome di Gesù. Amen. Ci sediamo. Vorrei dare il benvenuto a tutti, in particolare a coloro che forse sono qui per la prima volta. Che il Signore vi benedica in modo particolare. Mettetevi comodi, fate come se fosse a casa vostra e che il Signore parli a noi tutti in modo che possiamo capire e accogliere con fede. Sapete che stiamo vivendo in una epoca molto speciale. Gli eventi si susseguono a ritmo serrato, è difficile seguire le cose. Noi, come cristiani credenti nella Bibbia, come persone a cui la parola di Dio è diventata cara e preziosa, che la prendiamo come unica guida, l'unica proclamazione vincolante della salvezza e dell'insegnamento. Per noi è la Sacra Scrittura, non le interpretazioni, ma la parola di Dio stessa. E chi ama la parola di Dio, ama il popolo di Dio. Il popolo di Dio, visto dall'Antico Alleanza, è il popolo di Israele. Visto dal Nuovo Patto, è la comunità dei primogeniti. Tutti gli uomini scelti da Dio, prima della fondazione del mondo, è destinati alla salvezza in Cristo, che sono giunti alla fede. Quando parliamo all'esterno, vediamo Israele e non possiamo fare a meno di tenere gli occhi su di esso, perché abbastanza spesso, o alcune volte il fratello Branham ha detto, se volete sapere che ora è il giorno Guardate l'orologio. Se volete sapere che giorno della Saltemina è, guardate il calendario. Ma se volete sapere come è la parola profetica della Sacristura, guardate il popolo d'Israele, perché potete vedere quanto è progredito il tempo. Sul giornale Welt am Sonntag c'è un articolo: la Siria chiede all'uno l'estorsione di Israele e così via. Si tratta delle ature del Boland. Permettetemi di dirvi molto brevemente che qui non abbiamo assolutamente nulla a che fare con la politica, ma si tratta di chiese che hanno un fondamento profetico nella Sacra Scrittura. Allora dobbiamo assumere il nostro atteggiamento secondo la parola di Dio. Le alcure del Golan appartengono al popolo di Israele fin dai giorni di Giosuè. Due volte questo nome è citato nella Bibbia. Posso solo accennarvi molto brevemente in modo che possiate leggerlo. Giosuè capitolo 21, versetto 27 e Giosuè capitolo 20, versetto 8. E quando avrete letto questi passi biblici, potrete anche leggere di Gaza. Giosuè capitolo 10, versetto 41. Giosuè 10, versetto 41. Poi potete leggere Giosuè 13, versetto 3. E se volete conoscere la divisione dei confini di Israele, potete anche leggere il capitolo 12 di Giosuè e scoprire che le due tribù e mezzo si stabilirono sul lato orientale del Giordano. Potete leggere il capitolo 12 di Giosuè, i versetti da 1 a 6. Leggo solo il versetto 6 per motivo di tempo. Mosè, servo del Signore, e i figli di Israele libertarono. E Mosè, servo del Signore, diede il loro paese come possesso ai Rubeniti e ai Gaditi e a mezzo tribù di Manasse. Ho portato di proposito la matta di Israele che avevamo durante il nostro viaggio. Voglio mostrarveli molto brevemente. Potete vedere la linea chiara qui, il fiume Giordano. Due tribù e mezzo si sono insediati da questa parte sul lato orientale, la tribù di Ruben, la tribù di Gad e metà della tribù di Manasse. Il territorio di Golan si trova proprio qui. Potete vederlo se volete su questa mappa e sapere che non solo quello che Israele ha finora, ma anche questa parte che oggi non ne fa parte, sarà certamente aggiunto nella prossima guerra. La cosa meravigliosa è che Dio sta combattendo per Israele, sta semplicemente aiutando questo popolo a entrare in possesso di ciò che gli spetta di diritto da Dio. All'esterno o anche per quanto concerne l'assemblea, vediamo naturalmente anche molte cose nel suo sviluppo che non dobbiamo ignorare. Così per il popolo di Israele avranno più di quello che hanno già, perché è quello che gli spetta da Dio. Vedete che questo popolo di Israele restituirà volentieri la penisola del Sinai che non aveva parte della terra di che era stato giurato ai loro padri e promesso da Dio. Negozieranno in nome delle apparenze, ma non ristruttureranno nemmeno un piede di ciò che è loro. Spiritualmente, questa è una lezione straordinaria per noi, quale Chiesa del Signore. Lo abbiamo visto nella lotta alle nostre spalle, ogni volta sempre di più, per il territorio totale che appartiene a questo popolo. Sappiamo che nella Chiesa del Signore, Dio, il Signore, ha restaurato sempre di più fino a tutto ciò che era stato promesso e consegnato alla Chiesa di Dio all'inizio. E crediamo di essere sulla buona strada. E quando leggiamo sul giornale notizie come questo, Mubarak vuole fare visita al Papa, tutte le vie portano a Roma, ma solo una conduce al cielo, e quella via è Gesù Cristo. È Lui che ha potuto dire: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Forse l'ho fatto consapevolmente come mai prima d'ora nei miei viaggi. Mi sono seduto sull'aereo e ho letto abbastanza almeno i titoli dei giornali, cosa che di solito non riesce a fare. E i grandi uomini del mondo si ricano nella cosiddetta capitale del mondo. Non è ancora la capitale politica del mondo, ma è già sul fondo, ma è conosciuta come capitale religiosa. E quando si giornale si vede la grande fotografia che il ministro degli esteri australiano consegna al Papa un assegno di 1.800.000 euro per gli aiuti alla Polonia. Perché non farlo sul posto? Perché non fare sul posto, ma per fare notizia di avere una notizia? E si può vedere esattamente come tirano i figli e come vanno le cose. Voglio che tutti voi capite, non abbiamo una sola parola da dire contro una sola persona, indipendentemente dalla religione a cui può appartenere o no. Ma una cosa mi ha colpito nelle ultime settimane. Un fratello mi ha dato alcuni scritti sul gesuita Roberto, che è stato in Spagna per molti, molti anni, e questo uomo è arrivato alla fede dopo molti, molti anni e ha scoperto le macchinazioni che vengono controllate in questo modo e che nessuno sospetta o conosce, e improvvisamente succede qualcosa. Ho letto di persone noti, per esempio Katrin Kuhlmann, il suo manager era un gesuita e ha fatto il collegamento con il Papa. Ho letto che Jim John, che ha consegnato queste centinaia di persone da assassinare, egli stesso era un gesuita e che ha agito per conto del Papa affinché mettesse alla gogna tutti coloro che non appartengono alla Chiesa tradizionale. in modo che possa chiamare. Sono così da quanto riferiva da questo Roberto Rivera. E se poi si tiene conto della parola profetica per questo tempo, e dobbiamo farlo in ogni occasione, allora sappiamo cosa è stato detto. Alla fine tutto cadrà a Roma e si potrà dire, sì, questo sta accadendo da qualche parte. Il Fatto Ferme ha dato un ritoglio di un giornale del 21 gennaio 82 che dice, lo strumento dell'ecumenismo si mette in moto. Ho letto solo una piccola parte. Il documento che giace su una vecchia Bibbia aperta è firmato dai rappresentanti delle sette chiese e comunica aderenti, chiese protestante, riformata, chiesa nazionale cattolica romana e chiesa cristiana cattolica, chiesa battista, Chiese metodista, esercito della salvezza e la missione pentecostale. Non è solo da qualche parte, sta accadendo tra di noi, intorno a noi. E le persone, sì, ecco la parola che fa riferimento a Giovanni 17, 21. Si può fare riferimento a qualsiasi passo della Bibbia. Che cosa sta accadendo in realtà? Abbiamo gli occhi aperti e unti per vedere di che cosa si tratta o, come molti altri, stiamo mancando il bersaglio? Sono convinto e credo con tutto il cuore che Dio ci abbia rivelato la sua parola per uno scopo ben preciso, affinché possiamo discernere. E io vi dico, ci sono molti che pensano di avere il dono di discernimento. Personalmente ho capito che nessun dono può essere separato dalla parola di Dio. Possiamo discernere solo quanto la parola di Dio ci è stata rivelata attraverso lo Spirito Santo, altrimenti è un dono di discernimento e non una decisione dello Spirito Santo o un discernimento dello Spirito Santo. Quanto leggo nei risoconti citati prima, come questi uomini abbiano addestrato altri a entrare nei circoli del pieno Evangelo, nel regno carismatico e tutto con l'unico scopo di dire semplicemente che Dio è amore e che ama tutti e che non importa in che cosa o in quale tempo possiamo trovarsi, che Dio è un Dio di tutti. Esteriormente tutto sembra molto bello, ma chi ha una comprensione spirituale sa che Dio stia chiamando il suo popolo. Dio non è a Babilonia e nemmeno il suo popolo, la sua chiesa. Dio sta chiamando fuori e, come è stato descritto lì, che essi dovrebbero semplicemente assecondare queste cose con lo scopo di rendere l'intero movimento orientato verso Roma. Voglio dire, per me questo viaggio è stato di grande importanza. Conosceva alcune cose, aveva ascoltato le predicazioni del fratello Branham, aveva letto il profeta Daniele e l'Apocalisse e non ci aveva dormito. ma il fatto che le cose sono progredite così tanto e possiamo vedere ora nella prova di forza, è una certa prova di forza, possiamo vederlo nella Polonia e deve avverarsi quello che è scritto in Apocalisse 17. Noi non avremo alcuna influenza su questo, ma Dio lascerà che le cose si realizzino come ha detto qui. Qui si dice nella seconda parte del primo versetto e poi nel versetto 2, vieni, ti farò vedere il giudizio che aspetta alla grande prostituta che siede su molte acque. I re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di calore scalato pieno di nome di bestemmia e che aveva 7 teste e 10 corna. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. Sul fondo aveva scritto un nome, un mistero. Babilonia la grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. E vedi che questa donna era ubriaca dal sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quanto la vedo, mi meraviglio di grande meraviglia. Qui c'è una discussione dell'intera vicenda e non ha alcun valore menare il calio per la... Non dobbiamo guardare qui e non bisogna guardare là. Bisogna cercare dove le cose sono. È Dio che Dio l'ha rivelato in modo così chiaro. Non possiamo che fare partire l'appello. Perciò uscite di mezzo a loro e speratevi, dice il Signore, non toccate nulla di imporo e vi accolgo e sarò per voi come un padre e voi mi sarete come figli e figlia, dice il Signore. All'Eterno è una cosa piacevole quanto tutti si rinuscono e si accordano sotto i capi religiosi. Ma oggi si tratta di qualcosa di più, si tratta dell'unità di Dio. C'è soltanto una sola Chiesa del Signore e nessuno abbia l'impressione che parliamo di noi. Ma a questa unica Chiesa del Signore appartengono tutti coloro che hanno posto la loro fede e fiducia in Gesù Cristo, loro Signore e Salvatore, che hanno trovato grazia presso Dio, che si sono lasciati chiamare fuori. Ora, qui abbiamo 2 cose. Abbiamo la bestia e la donna che siede sulla bestia. In realtà è così chiaro che lo si può già percepire e basta chiudere gli occhi per vederlo. Uno è il potere religioso, cioè la donna che viene presentata qui, l'altro è il potere politico e tutto ciò che ne consegue. E chi è seduto in cima a tutto questo? La donna che governa i re della terra. Non era il potere politico, era e sarà fino alla fine il potere religioso. E io vi chiedo quante nazioni e quanti imperi sono caduti in rovina, ma questa unica istituzione rimane in tutte le guerre, rimane in tutto. Quanti altri imperi sono caduti in rovina? Quante guerre sono state combattute? Ma questa unica istituzione è cresciuta, è cresciuta, è cresciuta. E vedrete che l'influenza continuerà a crescere e sarà così enorme che l'umanità riconoscerà semplicemente questo superuomo. In fondo è già così. Tutti i politici lo testimoniano andando lì e avendo le loro udienze che si sono sopportato in un certo modo, ma c'è una piccola folla che non può sottomettersi e non si sottometterà mai. È subordinata a Dio e alla sua parola, comprata e lavata nel sangue dell'agnello. Non ci interessa avere o trovare prestigio o riconoscimento mondano, ma riconoscere il tempo e l'ora in cui siamo arrivati. Fu nel 1933 che il fratello Branham vide per la prima volta gli eventi mondiali che si sarebbero verificati da qui alla seconda venuta del Signore. 5 di essi hanno già trovato il loro compimento e poi disse che il 6° che vede fu una donna che si alzò in piedi. Era vestita in modo regale e bella in apparenza, ma interiormente questa donna era crudele e aggiunse come nota a piedi pagina, come sono sicuri che tutti abbiamo letto nei suoi sermoni, forse la rinascita della Chiesa romana. E possiamo sostituire quel forse e possiamo e non abbiamo paura di dirlo, perché se noi non lo facciamo, ora vi chiedo, chi lo farà? Chi lo farà adesso? Lo faranno coloro che vogliono avere onore dalle persone che sono nella stessa dottrina della Trinità e in fondo collegate spiritualmente a loro. No, lo Spirito di Dio che ha parlato attraverso il fratello Branham e ha rivelato la parola di Dio per questo tempo metterà di nuovo queste cose sul candelabro ora che sono necessarie. Non abbiamo nulla da perdere, anche se il nostro corpo viene ucciso. Nessuno può uccidere l'anima e non c'è niente di più bello che morire per la verità. Non solo vivere, ma morire per il nostro Maestro e Signore. Vediamo quindi che queste cose stanno arrivando alla fine, al loro culmine, a passo di gigante. Sono passati 30 anni dal 51, da quanto sono seguito costantemente Gesù e ho avuto l'opportunità di osservare lo sviluppo spirituale fin dalle sue prime fasi. Ciò che era impensabile 20 anni fa e ora è già completo da tempo e alle nostre spalle. Molti anni fra gli uomini del pieno Vangelo si sono resi conti nella piena verità, la predicano senza badare alle perdite. Oggi cercano l'anticristo nel giudaismo nell'Isman e lo cercano ovunque, non dove si trova. Qualcuno ha messo una coperta sui loro occhi e sui loro cuori. E quando leggo questi rapporti, so esattamente che la tattica del nemico è quella di avvolgere le persone in modo che non vedessero più chiaramente e che parlassero solo dell'amore di Dio per tutti. Noi parliamo dell'amore di Dio per tutti, ma l'amore di Dio è l'amore della verità. E la verità è la parola di Dio. E solo quanto la verità della parola di Dio viene predicato, le persone possono riceverla, credere e diventare libere. Altrimenti non è possibile. Sicuramente qualcuno potrà dire: non dovremmo predicare le cose piacevoli. Sì, questo è ciò che dice la parola profetica. Dicono a coloro che profetizzano: dichiarateci cose piacevoli. Non c'è nulla di piacevole da proclamare. Ciò che deve essere proclamato, deve essere proclamato. Non c'è altro modo. E penso a quanto il fratello Branham era a Roma ai suoi tempi e il dottor Bumbler era ansiato di meditare la conversazione con il Papa a tutti i costi. Il fratello Branham fece la domanda: che cosa è necessario per avere questa conversazione? E sapete, l'avevano letto tutti, nessuno c'è. E il fratello Branham lo scansò e disse: è fuori questione. E allora quell'uomo di cui ho parlato prima, citato, mai il Papa darebbe udienza a una persona che viene definito un falso insegnante. E vediamo da questo che le persone devono essere d'accordo con lui in un certo senso per avere una connessione con lui. Lasciatemi dirlo chiaramente: la Chiesa del Signore è un solo spirito con lui ed è stata battezzata in un solo corpo da quell'unico Spirito Santo. Non siamo una cosa sola con Roma, siamo una cosa sola con Gesù Cristo, nostro Signore, una cosa sola con coloro che hanno dato il loro sangue e la vita affinché la verità potesse perdurare fino ad oggi. E quando arriviamo la svolta per noi, bene, non potremo cambiarlo. Ma da qualche parte deve risuonare una voce e i nostri occhi devono essere aperti ad essa. Vi leggo che queste potenze politiche metteranno il loro potere a disposizione della donna finché non si compiano le parole di Dio. Apocalisse 17, dal versetto 15. Poi mi disse: le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudine, nazione e lingue. Le 10 corni che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno fino a che le parole di Dio siano adempiute. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. Questa è la parola di Dio, quello che ho letto. E vediamo che è scritto dei 10 corni che odieranno la donna e la renderanno nuda e la consumeranno con il fuoco. Ma prima che questo accada, qui si dice, poiché Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo consiglio, di agire con una sola mente e di dare la loro regalità così a lungo alla bestia, che è la bestia su cui siede questo amante, per metterla a disposizione. E ciò accade sotto i nostri occhi. Ogni potere viene spezzato, per quanto forte possa sembrare. È rimasta una sola superpotenza sulla terra, Roma, e tutto ciò che ne appartiene. Si può guardare a Oriente e leggere i giornali che viene le code davanti al negozio, sa che tutto è in bancarotta. A cosa serve un grande sistema se c'è la bancarotta? Ma c'è un luogo dove non c'è bancarotta, non c'è scioperi, non c'è disoccupati, non c'è nessuno davanti al negozio. C'è un luogo e noi dobbiamo saperlo. Lo ripeto, se non lo proclamiamo noi, chi lo proclamerà? E va detto che tutte le persone dovrebbero uscire da tutte le chiese e da tutte le chiese libere per essere libere di decidere per Dio e per la sua parola. E non avere nulla a che fare con tutte le cose che escono da Roma e finiscono di nuovo a Roma, ma avere la grazia di prendere posizione davanti a Dio. Non so dirvi cosa mi è passato per la testa quando ho letto questo racconto e ho ringraziato il mio Dio di essere riuscito a guardare sotto la coperta, dietro al sipario, che un uomo è uscito all'ultimo momento per portare al pubblico i molti anni di qui. È stato testimone. Che cosa è? Dio sta amenando i suoi, non solo ci chiama fuori, ma ci fa vedere le cose molto chiaramente, non che stiamo ancora a guardare e a pensare, beh, forse le cose vanno bene. Le cose vanno bene solo se vengono da Dio, e se è da Dio lo sapremo dalle Scritture, altrimenti non va bene. Avrei voluto portare qualcosa altro oggi, ma se solo avesse potuto ottenere l'unica cosa che abbiamo preso coscienza della nostra responsabilità davanti a Dio, a questo in modo del tutto nuovo, chiaro e netto, che la Chiesa di Gesù Cristo è una moltitudine redenti chiamati da Dio, e che questa Chiesa è chiamata la Chiesa dei primogeniti. I nostri nomi non sono scritti in un libro di soci da qualche parte, ma sono scritti nei cieli. E a questo che vogliamo appartenere per sempre. Poi nel capitolo 18 si dice, voglio leggere velocemente, dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominabile. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente e i re della terra hanno fornicato con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti con l'esercizio del suo lusso. Ecco un'altra descrizione del quadro di cui abbiamo parlato questo pomeriggio. Qui si parla di caduta e sapete bene cosa dice il fatto Branham a questo proposito. Ha detto, alla fine la Russia scancerà una bomba atomica sul Vaticano e metterà fine a tutto in un'ora. Potete leggere il giudizio su questo nel capitolo 18. In verità parla di una sola ora. Apocalisse, capitolo 18, versetto 10. Spaventato dai suoi tormenti, se ne stanno lontano e diranno, ai, ai, Babilonia, la grande città, la potente città, il tuo giudizio è venuto in un solo momento. Potete leggere, ma vi prego di aprire ora il quadro mondiale in cui ci troviamo già al momento attuale. È una prova di forza e non c'è nessuno nel cui intimo tutto sarà così agitato come negli altri funzionari di Mosca. E che tutto ciò che sta accadendo va controcorrente e che la rabbia sta salendo in loro e che dicono oggi, un giorno faremo i conti, potete contarci. La situazione deve presentarsi così come è scritto qui perché le parole di Dio trovino il loro compimento. Se tutto va liscio, la rabbia non sale. Ma qui abbiamo letto che essi agiranno in un certo senso finché le parole di Dio non si compiono e devono mettere a disposizione la loro regalità, che sia di loro gradimento o no. Devono inclinarsi e sottomettersi come le più grandi potenze politiche. E che questo vada contro il loro gusto, potete contarci. La perplessità è tra loro. Quanto vedranno che le cose sono così avanzate, sorge in noi una domanda. La venuta del Signore potrebbe essere più vicino di quanto sospettiamo? È possibile che Dio voglia visitarci e in tempo breve? È possibile che Dio voglia effondrare il suo spirito, sì, che Egli voglia glorificarci e rivelarsi se stesso nella sua potenza. Quando il Signore Gesù parla delle cose dei tempi finali, dice, ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo perché la vostra liberazione è vicino. La testa non è sufficiente, vogliamo essere sollevati e se vogliamo essere sollevati, la potenza di Gesù Cristo ha risuscitato dai morti, deve essere in noi per rendere vivi i nostri corpi mortali. Questa è la potenza di Dio, la potenza dello Spirito Santo. E noi vogliamo con tutto il cuore che Dio ci riempa della sua potenza di risurrezione, della sua potenza vivificante, benedicente e miracolosa. E io vi dico, la potenza di Dio è onnipotenza. comprende il tutto e include te e me. Dio ci ha chiamati fuori da Babele non solo per separarci, aveva uno scopo preciso nel farlo, quelli di rivelare nuovamente la sua potenza e la sua gloria alla fine dei giorni. Non lasciatemi ingannare da nessun uomo in modo frivolo. La santa parola di Dio ha stabilito le lingue guida per te e per me. Paolo scrisse a Timoteo, infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri. Non siamo qui. In qualche modo sentiamo qualcosa alle orecchie, siamo qui perché Dio ha parlato ai nostri cuori, siamo qui perché sappiamo che stiamo vivendo alla fine del tempo della grazia e che Dio ci ha mandato il suo servo profeta per darci informazioni su tutte le cose che sembrano così belle ma sono una tentazione. E per grazia di Dio saremo in grado di andare avanti con il suo aiuto. E come ho detto prima, ci rendiamo conto di essere molto vicini alla fine. E ora questo ci porta intorno all'angoscia e diciamo, Signore, non siamo ancora pronti per incontrarti. Vieni in mezzo a noi. Vieni nella nostra vita. Lo ripeto, non basta che alziamo la testa. Vogliamo essere sollevati. Vogliamo essere rapiti. E qui la potenza di Dio deve riempirci. Può essere oggi. Lo credete? Non verrà dal podio, ma dal cielo. I risvegli umani sono diretti dal podio. I risvegli divini vengono dal cielo nel cuore e nel mio cuore. Qualcosa sta accadendo non dal podio, ma dal cielo, nel tuo cuore e nel mio. Che Dio unga i nostri occhi e ci dia la grazia e la mia preghiera nel nome di Gesù. Amen. Alziamoci per la preghiera. Cari amici, fratelli e sorelle, mi arriva diritto al cuore. Colui che non è disposto ad ascoltare il vero profeta inviati da Dio, ascolterà il falso profeta. Pertanto, prendiamo a cuore e crediamo a ciò che Dio ci ha promesso nella sua parola. Ricevamolo e accettamolo dal nostro cuore. È una questione di vita e di morte, è una questione di tutto. Dio sfida i suoi e li chiama fuori, vuole rivelarsi a noi. Egli vuole salvare, vuole benedire, vuole dare chiarezza e mostrarsi in modo potente. Gettiamo via ogni mantello babilonese come al tempo di Giosuè e tutto ciò che vi è avvolto. Rivestiamoci di lino bianco che è la giustizia dei santi. Che Dio dà la sua benedizione per grazia. Egli è potente, presente e sta guardando in questa sala e vede il nostro cuore e conosce i nostri pensieri. Se potessimo credere, vedremmo la gloria di Dio e Dio confermerebbe la sua parola in coloro che credono, perché essa non ritorna a vuoto, ma esegue ciò che è stata mandato a fare. Dio ha inviato un messaggio alla Chiesa sposa che ascolterà la voce dello sposo. E la voce dello sposo è la sua parola. E egli ha rivelato la sua parola affinché si rivela a noi e possiamo vedere la sua gloria. Signore mio Dio, con tutti i santificati in Cristo Gesù, nostro Signore, e tutti i redenti del sangue dell'agnello, gridiamo insieme a te. Rivelati ancora una volta e chiama gli ultimi prima che la porta si chiuda per sempre. Oh Dio, facci avere il sigillo di Dio, mio Signore, perché tutti gli altri riceveranno il marchio della bestia. Mio Dio, quanto sei grande e glorioso. In semplicità hai parlato e ti sei rivelato al tuo popolo. Ci fai vedere la profezia della Bibbia e possiamo vedere la tua parola compiersi davanti ai nostri occhi. Signore, se tu fossi qui oggi al posto mio, apriresti e leggeresti e diresti: oggi questa scrittura si è accompiuta davanti ai vostri occhi. Ti ringrazio per questo e lodo il tuo nome meraviglioso e santo. Oh Signore, la potenza del sangue dell'agnello sia efficace per il perdono e la redenzione da ogni peccato. Oh Signore, che la tua parola sia efficace per la potenza del tuo nome meraviglioso. Signore, fai che la tua parola sia efficace. Riconosciamo che la tua venuta deve essere molto, molto vicina. Amato Salvatore, prego per tutti coloro che hanno udito la tua parola e prendo oggi per tutti coloro che sono qui e che non potessero essere qui. Quanto ascolteranno questa predicazione, bencili e parla ai loro cuori. Ti chiedo, Dio fedele, di essere con noi tutti per grazia nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen.